si sveglia, di analizzare cosa è l'intelligenza emotiva. Non so se avete visto, ho dimenticato di dirlo poco fa, sull'ultima slide che avevo fatto vedere, c'era questo, non ho neanche menzionato, l'ho ricercato ieri, ho messo 5 minuti a scegliere quale immagine del cameleonte mi piaceva di più e poi non l'ho neanche menzionato. L'ultimo punto che dicevo era quello di comunque delle persone che non dicono mai quello che veramente vogliono dire, ma dicono sempre quello che sanno che la persona vuole sentire. Li chiamano camaleonti, vabbè, quello, sociale. Se intorno, in un contesto verde diventa verde, contesto rosso diventa rosso, contesto blu diventa blu, dimentichiamo, camaleonte. Ok, quindi ora parleremo di, e quindi, and now, e ora, e che, e adesso, che facciamo con tutto questo che abbiamo menzionato? Perché è importante sapere tutte queste cose delle quali abbiamo parlato? Ovviamente abbiamo già menzionato dei punti che sottolineano perché è importante avere una conoscenza, pure essere intelligenti. Vi ricordate all'inizio abbiamo detto che intelligenza non è accademica, ma intelligenza è sapere vivere bene, sapere essere un buon amico, una buona amica, un buon genitore. Qualcuno, questo studio fino adesso ha influenzato, come vedi, come definisci intelligenza fino adesso? Quando io ho finito questo studio, quando ho fatto tutta questa ricerca, ha completamente cambiato come io vedo intelligenza, vera intelligenza. Spero che non sono sola in questo. Allora, ho detto che volevo parlare su come l'intelligenza emotiva influenza tutti i settori della vita. E non ho tanto tempo di andare in troppi dettagli, ma questi sono quelli che volevo menzionare in particolarmente. Ci sono delle statistiche, queste cose che io adesso dirò sono risultati di statistiche, li posso provare, ho delle prove, ve li posso fare vedere. Il primo settore molto influenzato, ovviamente io qua non parlo da esperienza, ma come ho detto da ricerche, è che l'intelligenza emotiva ha una grande influenza sulle relazioni e i matrimoni. Questo è quello che hanno scoperto i scienziati che fanno queste statistiche, che le coppie composte da persone con intelligenza emotiva più elevata tendono a stare insieme, mentre che quelle con l'intelligenza emotiva più bassa tendono a finire in divorzio. Interessante. Perché? Perché? Siamo più sensibili, sappiamo essere gentili. Il motivo è che con una intelligenza emotiva bassa viene l'incapacità di sentire positivamente, quindi di litigare oppure di non essere d'accordo in una maniera produttiva. Dure critiche l'una dell'altra persona senza consapevolezza dei sentimenti causati nell'altra persona, ma espresse in modo distruttivo. Intelligenza emotiva bassa. E dopo un po' non basta, non lo puoi sentire più. Incapacità di fermare flussi di pensieri che portano a sfiducia nell'altra persona. Non sai controllare i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri. Vi ricordate la situazione con la macchina che ti stava per colpire? Poi tu puoi decidere se ti arrabbi, oppure se provi di capire l'altra persona. Non credere che l'altra persona possa migliorare, possa cambiare. Mancanza di speranza. Tanto lui è così e rimane sempre così. Dai, no, invece di dire dai, io so che ce la puoi fare, so che puoi cambiare, credo in te. Tutte queste cose messe insieme, incapacità di influenzarsi positivamente a vicenda. Oggi io sono forte e tu sei debole e io so come influenzarti e tirarti su. Domani magari tu sei forte e tu sai come influenzarmi e tirarmi su. Queste cose sono solo degli esempi, però vedete, è chiaro come una intelligenza emotiva bassa può distruggere oppure può essere, può rendere più difficile il successo di una relazione. Questo va anche con amicizie, con relazione tra fratello e sorella e così via. Ha senso? Perché ho visto poco fa, veramente, ma l'ho spiegato? Si è spiegato. Secondo punto, medicina. Questa è una cosa che è nuova e che aumenterà in futuro. I medici che hanno una intelligenza emotiva alta hanno più successo con i loro trattamenti e adesso stanno chiedendo i medici in alcuni paesi di o avere una qualificazione di una conoscenza base delle emozioni delle persone oppure collaborare con qualcuno che ce l'ha. Perché? Perché le cure mediche che trascurano il modo in cui le persone si sentono hanno meno successo. È qualcosa che hanno scoperto di sicuro. Perché? Perché se tu come dottore spieghi la malattia di qualcuno in un modo che gli togli ogni speranza e la fai sentire proprio come un numero tra mille altri che hanno questa malattia, e questa persona è scoraggiata molto molto più facilmente. Ma con un medico che sa come dire le cose in una maniera che ti incoraggia, dà nuove forze. Infatti, a parte quello, le persone individuali, pazienti, con intelligenza emotiva più alta, che hanno delle, per esempio, delle emozioni, delle relazioni buone. Io ho tanti amici che mi sostengono, che sono vicini a me. Queste persone riescono a sopravvivere delle malattie gravi, ovviamente quando è possibile, per molto più tempo, si riprendono più facilmente. Hanno visto che le persone che sono in ospedale da soli hanno bisogno di più tempo per riprendersi dopo un'operazione che le persone che sono circondate da amici. Com'è possibile? Com'è possibile? È così però. Noi come essere umano siamo composti da corpo, anima e spirito. Non puoi separare uno dall'altro. Lavorano insieme. Quindi medicina, salute, la gestione di gruppi o squadre, essere leaders. L'intelligenza emotiva è molto importante se tu sei un manager, se tu devi organizzare delle persone, se tu, come abbiamo detto, sei una persona che guida altri, capogruppo giovanile, capogruppo delle sorelle, capogruppo di altre cose, i capi, i responsabili. È molto importante perché tre punti specifici. L'intelligenza emotiva è molto importante per, come pastore, come mentore, come fratello maggiore, sapere criticare qualcuno o correggere qualcuno, è importante, ma farlo senza scoraggiare la persona. Farlo, abbiamo menzionato, in un modo bilanciato, in un modo che non crea un desiderio di ribellione nell'altra persona, in un modo che non crea rabbia, che non crea disperazione. Non ce la farò mai, non ce la farò mai. Ci sono degli insegnanti di scuola che in un momento che a volte trattano i studenti come leaders, dovrebbero incoraggiarli a cambiare, ma a volte dopo una critica di... Io ho avuto degli insegnanti, wow, mamma mia, se io avrei ascoltato loro, io avrei creduto che non farò mai niente nella vita. Per essere un buon leader c'è bisogno di intelligenza emotiva in essere onesti, dire guarda questa cosa non va, ma dirlo in un modo che va bene, che non sia distruttiva ma incoraggiante, ok? Secondo punto per quanto riguarda la gestione di gruppi, squadre, teamwork, anche si parla di lavorare in squadra, è comunque il teamwork. I team con più successo sono quelli che sono composti, i gruppi che lavorano insieme, che collaborano, oppure i team che collaborano, con più successo non sono quelli composti dalle persone con più talenti. Non sono le persone che hanno più talenti individuali, ma sono i gruppi che sono composti da persone che sono capaci di collaborare, di lavorare insieme. Adesso fabbriche che reclutano delle persone, alcuni hanno iniziato di chiedere più, mettere più enfasi su quanto tu sei capace di lavorare con altri, sottometterti, tutte queste cose, che vedere, e loro tendono a scegliere la persona che sa lavorare con altri più che la persona che è più brava intellettualmente. Perché se tu hai tutta la conoscenza che vuoi, ma non la sai usare, non la sai mettere in pratica, non la sai aggiungere alla competenza di un'altra persona, tu puoi anche essere il genio del mondo, ma se tu puoi essere genio e stai lì da parte e non fai mai niente. Puoi essere intelligente, puoi essere bravo, puoi avere tutta la conoscenza, ma che ne facciamo? E soprattutto oggigiorno è un fatto che le persone, i doni delle persone, le capacità delle persone stanno diventando sempre più specifiche. Ok, fino a poco fa gli operai sapevano fare un po' di tutto. Oggigiorno noi all'IBTI nel dipartimento media abbiamo 3 persone diverse, che una persona non sa fare il lavoro dell'altro. Oggi più che mai abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E io posso anche essere la persona più brava a scrivere i testi, ma se io non ho il mio collega che sa come proiettarlo, posso scrivere quanto voglio, non lo leggerà mai nessuno. È meglio avere una persona che legge, che scrive un po' meglio, che è molto, un po' meno bravo a scrivere, ma sa lavorare con la persona del proiettare, e facciamo qualcosa. Mi spiego? Mi spiego, Giosuè, mi stai guardando tipo... Ok. Il prossimo punto, riprendersi dai traumi. Le persone con intelligenza emotiva più alta hanno maggiori probabilità di riprendersi dai traumi. Un trauma cos'è? Quando ti succede qualcosa di terribile, di molto 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 grave. Perché? Perché? Cosa pensiamo? Perché? La chiave qui è autoconsapevolezza. Abbiamo detto poco fa che il nostro cervello è creato in un modo che le emozioni vengono automaticamente come risultato a una situazione. Per esempio, pericolo, paura. Provocazione, rabbia. E non possiamo controllare questa cosa. Ma vi ricordate cosa abbiamo detto? Quando riesci a dare il nome a un'emozione, puoi controllarla. Quindi terrore, paura estrema, un trauma. Per una persona autoconsapevole si renderà conto più velocemente del sentimento che ha, e quando tu diventi consapevole di un sentimento, questo sentimento non è più conservato nella parte emotiva, ma si muove nella parte razionale del cervello, quindi la parte dove con i pensieri, così via. Lì puoi iniziare a lavorarci, a spiegarlo, a dire ok, ero in guerra, non sono più in guerra. Per esempio, i soldati, ero in guerra, non sono più in guerra, non mi succederà qua, è improbabile. Se tu non prima prendi un sentimento e lo sposti dal mondo emotivo al mondo di pensieri, sanità, di essere, non so come spiegare, di cognitività, di spiegare, di pensare, non puoi iniziare a riprenderti. Ok? Volevo dire, questi sono un paio di settori che io ho scelto di dimostrare come l'intelligenza emotiva comunque impatta queste aree. Il prossimo punto è sono le conseguenze della bassa intelligenza emotiva. E questo è un punto che veramente voglio enfatizzare un bel po'. Il fatto è che purtroppo il livello di intelligenza emotiva sta diminuendo tanto. Perché? Dimmi. Ah, bravo, sì. Fallo vedere, guardate. L'intelligenza emotiva è sviluppata attraverso relazioni significative e l'interazione con figure significative. Ora, oggigiorno, e soprattutto durante l'infanzia. La parte razionale del cervello, quando raggiungi un'età, non si cambierà più tanto. Allora, quando hai 60 anni, non provare di imparare 3 lingue nuove, o 5. Cinese, giapponese, è un po' esagerato. Ma la parte emotiva del cervello, scientificamente questo è stato provato, sempre può continuare a imparare, può sempre continuare a... è diverso. Però La maggiore formazione dell'intelligenza emotiva, della parte emotiva del cervello, accade durante l'infanzia. E oggigiorno i bambini crescono da soli, molto più che prima. La televisione, oggi i bambini passano tutto il loro tempo libero davanti ai schermi. 20 anni fa io giocavo sulla strada con altri bambini, parlando. Ci litighiamo, dobbiamo trovare una soluzione, impariamo come trovare delle soluzioni. Io voglio questo, tu vuoi questo, impariamo compromessi. Oggi chi lo impara più? Il fatto è che piano questi bambini saranno adulti un giorno, e allora noi come Chiesa dobbiamo svegliarci veramente. Se no, tra qualche anno vedremo, almeno in Chiesa, non mettiamo il film durante la scuola domenicale, so che non lo fate, però sto dicendo, almeno qua, almeno noi proviamo di dare un po' un insegnamento diverso su questa cosa. Oggi i genitori, tipo tu venivi a casa, almeno tua mamma era a casa da scuola, oggi magari stai all'asilo oppure a scuola fino alle 5, vieni a casa, una cena veloce, papà va a guardare la televisione, mamma va nell'altra stanza a guardare la televisione, tu sei solo e guardi anche tu la televisione. La realtà, in tantissime famiglie, tantissime case, questi bambini non imparano intelligenza emotiva. E con questo livello più basso di intelligenza emotiva, hanno scoperto, delle statistiche mostrano, che sono aumentati problematiche, aree problematiche. Le persone emotivamente intelligenti hanno meno probabilità di cadere in criminalità. Tutte queste sono cresciuti, e adesso ci sono dei scienziati, psicologi, che vedono una connessione tra l'intelligenza emotiva più bassa e le statistiche più alte di questo, ok? Criminalità, perché? Che ha da fare la criminalità con l'intelligenza emotiva? Percepire minacce e attacchi quando non previsti, per esempio. Ci sono dei ragazzi che tu li vedi che camminano per strada così. Chissà perché, non lo so. Tutti sono contro loro. Veramente sono contro di te o sei tu che sei un po'... incapacità di controllare la rabbia. Incapacità di controllare la rabbia, criminalità. È un pugno. Si vede il collegamento. Depressione. Più persone depresse. Abbiamo parlato della melancolia, che è molto collegata alla depressione, che può diventare depressione. Cause per la depressione. Mancanza di buone relazioni. Se ti senti solo, cadi in depressione. A volte. Lo so che la depressione può essere causata da diverse cose, ma una delle cose che può provocare depressione e mancanza di buone relazioni. Abbiamo parlato molto di come creare relazioni buone. Disperazione, vivere senza speranza, senza ottimismo nella vita, incapacità di regolare i sentimenti praticamente. Depressione, incapacità di regolare il tuo sentimento di essere giù. Depressione sale. La capacità di regolare scende e la depressione sale. Il prossimo punto, disturbi alimentari. Questo è qualcosa di veramente, io non conosco quasi nessuna ragazza, questa è la realtà, tra l'età di 14 e 17 anni, che non ha un tipo di disturbo alimentare. Veramente ve lo dico col cuore rotto, è qualcosa che veramente in questi giorni sta... Cosa è la causa di disturbi alimentari? Non mangiano niente, oppure mangiano troppo, oppure mangiano e poi... Questo è il risultato. Un disturbo alimentare può essere, a volte è, spesso è il risultato di una incapacità di comprendere i propri sentimenti e incapacità di calmare le emozioni angoscianti. Quindi cosa fanno queste ragazze? Non riescono a controllare i loro sentimenti, allora sopracontrollano il cibo perché gli dà un senso di sicurezza. Infatti, se tu parli con una persona, se tu facci caso, se tu parli con una persona della quale sai che ha un problema con l'alimentazione, e tu parli un po', e prima o dopo questa persona ti dirà una frase come: sto perdendo il controllo della vita. E allora vedi che perché c'è una mancanza di stabilità, di capacità di controllare la vita, sopracontrollano, esagerano nel contare calorie, ti dà un senso di sicurezza. Ci sono delle domande riguardo questo? Okay. Il prossimo punto ho messo qua: isolazione, solitudine, è chiaro, non riesci a relazionarti con le persone, sei solo. Il prossimo punto: dipendenze. Allora, questo voglio veramente enfatizzarlo anche. Perché le persone prendono droghe oppure diventano dipendenti di droga, di peccati sessuali, tutte queste cose? Le persone usano droga per sentirsi meglio, punto. Non sanno, indipendentemente dalle sostanze, non sanno regolare i propri sentimenti. Allora usano l'alcol, usano la droga, usano delle altre cose. E noi come chiesa abbiamo tanti, anche all'IBTI, organizzazioni diverse, abbiamo delle strutture per aiutare le persone di riprendersi. Ma noi forse come chiesa dovremmo imparare a aiutare a prevenire. Se noi insegniamo ai nostri bambini come regolare i loro sentimenti, non avranno bisogno di droga. L'ultimo punto: hijack emozionali. Questa è una parola che non ho neanche trovato, ho fatto una ricerca, non l'ho trovato in italiano. Hijack è quando in aereo il pilota sta guidando l'aereo e una persona viene e lo uccide e prende l'aereo e lo fa andare in un'altra direzione. Un hijack, una... Ok, quello. Un hijack emozionale. Quindi, perché? Di cosa sto parlando? Perdere il controllo degli impulsi in un momento e distruggere la vita. Voglio raccontare una storia. C'era un ragazzo povero che ha iniziato una famiglia, ok? Aveva una ragazza, aveva un figlio, una figlia, e quindi perché lui aveva una famiglia voleva smetterla di rubare, perché lui rubava fino a lì per sopravvivere. Ha detto: adesso sono un padre, non posso più vivere così, cosa posso? E ha cercato un lavoro, l'ha trovato e avrebbe iniziato tra un mese. Però questo mese ancora doveva mangiare, quindi aveva deciso di fare l'ultima rapina, vabbè, entrare in una casa e rubare qualcosa. Non aveva mai ferito nessuno, lui lo faceva perché lo vedeva come ultima opzione per dare da mangiare al proprio figlio, ok? Questo va in una casa pensando che non c'era nessuno, entra, si trova due donne che non sapevano che fossero stati lì, e questa donna, una delle donne, sbaglia e dice: noi sappiamo, sappiamo come... Sì, abbiamo visto la tua faccia, ti riconosceremo. E lui, in un momento di panico, di paura, perde la testa e li uccide entrambi. In un secondo, poi ovviamente l'hanno peccato, è in prigione tutta la vita. In un secondo, perdere il controllo. Ovviamente non penso che questo succederà a uno di noi, e non penso neanche che uno di noi si trovi in queste condizioni, però voglio parlare di perdite di controllo. Siamo attenti che noi forse non... una relazione che forse stiamo creando da 20 anni, oppure come una persona che forse stai curando, come magari un vicino di casa che tu stai provando di aiutare, il lavoro di 20 anni di aiutare lo distruggi in un momento. Si può, è possibile, proviamo di non farlo. Sì. Queste sono le conseguenze, un paio delle conseguenze di una vita con bassa intelligenza emotiva. Volevo semplicemente farvi venire la voglia di imparare questa cosa, perché io personalmente credo che sia così importante. Non so come si vede che sono molto appassionata per questo soggetto. Io credo che sia così importante. Puoi far vedere il prossimo? Non mi ricordo più cosa... Sì, cosa posso fare io? Quindi, realisticamente, guardando chi siamo, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Alcune cose le ho già menzionate, ma una delle mie frasi preferite, a me mi piace, io credo che l'educazione sia molto, molto, molto importante. una delle frasi mie preferite è: la speranza di una nazione sta nella giusta educazione della loro gioventù. La speranza del futuro di una nazione è una buona educazione. E io voglio usare questa frase per dire: la speranza della Chiesa in futuro sta nella corretta educazione dei suoi membri. Come Chiesa, come ho detto, non dobbiamo sempre aiutare dopo. Non possiamo sempre aiutare dopo. Perché non iniziamo a essere un passo avanti e prevenire? E prevenire. Io credo che possiamo farcela, possiamo migliorare in questa cosa. Io credo che oggigiorno ancora va bene, ma io credo che nei prossimi anni, se questa tendenza continua, ci sarà un grande bisogno per la Chiesa di essere una oasi dove le relazioni funzionano, dove le persone non sono tutte egoisti. Sì, adesso lo menzionerò. Abbiamo detto, come ho detto, che l'intelligenza emotiva viene sviluppata maggiormente durante l'infanzia, ma ho anche già menzionato che la parte emotiva del cervello può, scientificamente provato, fino alla fine della vita può ancora crescere, può essere formata. Quindi voglio dire che non pensare, adesso da 30 anni ho vissuto così, chi ce la può fare? Non hai scusa, io ti posso dire, te lo posso provare, ti posso far vedere i test, non c'è nessuna scusa, tutti possiamo imparare in questa area. Non ti sto chiedendo di imparare il cinese. Neanche io lo voglio imparare, non me ne importa proprio niente, veramente. Ma possiamo tutti imparare, possiamo tutti migliorare. Tutto questo studio si tratta di amare le persone. Voglio ritornare all'introduzione che abbiamo fatto. Abbiamo parlato di unità all'inizio, del fatto che il mondo crederà che Gesù è il figlio di Dio quando la Chiesa è unita. Abbiamo parlato di influenza, siamo chiamati a influenzare questo mondo. Se non lo influenziamo noi, continuerà ad essere influenzato dal nemico. Gesù ha lasciato un comandamento, veramente. Ha detto che tutti gli altri comandamenti sono racchiusi in questo comandamento. Qual è? Ama tuo prossimo come te stesso. Ama tuo prossimo come te stesso. È molto, molto importante. Secondo me è la chiave per la vita. Per essere un credente, ma anche per vivere bene, amare te stesso, ami te stesso, ami il tuo prossimo. Volevo dire, per rispondere alla domanda, io so che una giornata così come oggi non sarà abbastanza per cambiare la tua vita, lo so, non mi sto illudendo, lo so, ma volevo oggi, se non ho fatto nient'altro, volevo farti venire una voglia di credere che possiamo cambiare. Se tu hai una relazione in famiglia, oppure se ti senti, se, tipo, tu sai, io credo che in questo momento lo Spirito Santo parla ai vostri cuori in maniera individuale e ti fa vedere di quello che ho detto, qual è il punto su quale tu devi lavorare, qual è il punto rilevante per la tua vita. E ti voglio semplicemente sfidare, sii attivo, magari compra un libro, parla con qualcosa, se hai un problema con la rabbia, ok? Mi arrabbio sempre, perdo l'autocontrollo. Non accettare che tu sii così per tutta la tua vita. Puoi cambiare. E ti posso dire un'altra cosa, devi cambiare. La Bibbia parla di crescita in maturità, crescita in santità. Quando è l'ultima volta, quanto era l'ultima volta che tu puoi essere sicuro che sei cresciuto? Che magari 2 settimane fa avrei reagito così, ma questa volta hai visto che sono cresciuto in quest'area? Non accettiamo che siamo sempre gli stessi. Parla, e non vergogniamoci. Veramente, se noi non possiamo aiutarci a vicenda in chiesa, se noi abbiamo paura di essere giudicati in chiesa, come facciamo ad aiutarci l'uno all'altro, a crescere insieme? Ricordatevi, questo io non lo posso risolvere da solo, ho bisogno della persona là. E mi devo umiliare, devo dire ti siedi là e mi dici quando mi cade. Sì. Se dimentichi tutto quello che ho detto, voglio lasciarti con questo. Non ti dimenticare tutto. So che dimenticherai il 90% probabilmente, ma non dimenticare questo. Tu, e solo tu, sei responsabile della tua vita. Tu sei responsabile delle relazioni nella tua vita. L'ho detto poco fa, non puoi cambiare le persone. tu non puoi cambiare tuo marito, non puoi cambiare tua moglie, non puoi cambiare tuo pastore, non puoi cambiare tuo fratello, tua sorella, tuo vicino di casa, non li puoi cambiare. L'unica persona nel mondo che tu puoi cambiare sei tu stesso. Non hai il potere di cambiare altre persone, tu puoi cambiare te stesso. E posso dire che quello è sufficiente, perché quando tu sei diverso, quando sei trasformato, quando tu vivi una vita santa, vedrai come Dio combatte per te. Vedrai come le persone cambiano anche. C'è una frase che io uso spesso quando parlo in inglese, è: se Bob, una persona immaginata, se Bob ha un problema con tutti, Bob è probabilmente il problema. Ti chiami Bob? Se Lisa ha un problema con tutti, Lisa probabilmente è il problema. Se liti con tua moglie, è tuo figlio, è tua figlia, è tua sorella, è tuo fratello, è tua zia, è tuo zio, è tuo fratello di chiesa, probabilmente il problema sei tu. Posso anche dire, se ti fanno star male tuo fratello, tua fratella, fratello, sono stanca, fratello, sorella, vicino di casa, ogni persona, probabilmente sei tu che sei un po' troppo sensibile. Se tutti ti criticano troppo, quello mi critica, quello mi critica, quello mi critica, quello mi critica, forse sei tu un po' troppo, non mi puoi dire niente. Può essere, non sto dicendo di sicuro, può essere. Qualcuno più intelligente di me ha detto: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Non puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare la tua famiglia. Non puoi influenzare il mondo, non puoi salvare migliaia di bambini che crescono nel modo che abbiamo spiegato, ma tu forse puoi far sì che i tuoi figli non crescano così. E poi forse puoi anche parlare con il tuo amico, tua amica, spiegare qualcosa. Ma non siamo scoraggiati dal fatto che il mondo è in questa situazione. Non possiamo, sì, inizia tu, nel tuo piccolo, nel tuo ambito di influenza. E volevo finire con questo. Non diamo alle persone il potere di controllare chi siamo. Non dare alle persone il potere di determinare, di controllare chi sei. Le persone, le altre persone, anche quelli vicini, possono fare la cosa sbagliata, possono anche farti del male, possono anche peccare, possono anche non rispettare Dio, possono anche non rispettare te, possono anche farti del male, ma non dare loro il potere di cambiare o corrompere chi tu sei, anche se le altre persone non fanno la cosa cattiva, tu fai ciò che è giusto, anche se loro sbagliano, tu fai quello che tu, non dare il potere di controllare e di influenzare te e farti anche fare la cosa sbagliata, tu fai la cosa giusta, tu fai ciò che Dio dice. Il tuo comportamento non deve dipendere da ciò che le persone si meritano, ma il tuo comportamento dovrebbe dipendere da ciò che Dio vuole che tu faccia. È diverso. Non diamo alle persone quello che meritano, ma diamo alle persone quello che Dio vuole che noi gli diamo. Ok? Sto dicendo queste cose perché so che noi tutti un po' pensiamo, sì, io vorrei essere più bravo, io vorrei essere diverso, ma io vorrei capire le persone, ma io vorrei essere più paziente, più avere più autocontrollo, ma poi mi dicono quello, o mi fanno quello, o mi dicono questo, o fanno questo. E se tutti noi diciamo questo, non inizia mai nessuno a fare la differenza. Non inizia mai nessuno. Quindi vorrei semplicemente, se io oggi, almeno un paio di noi decidono che inizio io, sono contenta. Io, anche se Gesù ha fatto questo, Gesù non ha, in confronti nostri, non ha fatto quello che noi meritiamo, ha fatto quello che ha dato gloria a Dio. È morto sulla croce per i nostri peccati, per il perdono. Volevo dire solo questo. Forse facciamo prima un paio di domande, se ci sono domande, poi preghiamo un attimo e chiudiamo. Sono stanca, non riesco più a parlare. Ho detto fratella. Ci sono delle domande? Non ci sono delle domande? Nessuna domanda? Niente? Aspetto altri 10 secondi.
Io personalmente, io come posso rialzare il mio
intelligenza emotiva?
No. Okay. C'è un libro così si rialza, si fa un leggio.
Sì, sì, c'è un libro. Sì, sì, ma esiste un libro, esistono dei libri.
C'è un libro che dice che fai quello, fai.
Sì, sì.
Sì, l'ho capito, è una cazzo buona,
Già una buona volontà è già un buon inizio, devo dire. Ci sono dei libri, poi posso anche dire che io non credo che una persona con bassa intelligenza emotiva ha la stessa bassezza di intelligenza emotiva in ogni area che abbiamo discusso. Forse sarebbe anche buono, magari con una persona che ti conosce molto molto bene, chiedere cosa pensi è l'area dove io più devo migliorare. E poi ti dirà questo. Ti dico così, controllare la rabbia. Ok, è molto specifico questo. Ok, quindi come posso imparare a controllare la rabbia? Io ho dato delle basi, ma cosa posso fare? Come posso? Magari chiedi Nicola, puoi consigliarmi un libro, puoi parlare di qualcosa, non lo so, puoi dire, io ti posso anche consigliare un libro, puoi anche prova degli approcci diversi, quindi la prima volta che vedi che la rabbia ti sale, fai ok, questa volta no, cosa posso fare? Vado fuori, vai fuori per 10 minuti, rientri e perdi il controllo lo stesso. La prossima volta non andare fuori, la prossima volta prendi la macchina e va via per 3 ore. Poi magari ok, adesso sono veramente arrabbiato, cosa posso fare? Chiamo un amico, questo amico ti fa sentire ancora più arrabbiato. Conoscete queste persone? Oh, mi dà fastidio. Mio figlio ha fatto questo, lui ti dice sì, sti figli veramente non hanno rispetto, non lo chiamare più, la prossima volta chiama qualcun altro. Sto dicendo, prova, non arrenderti, il cambiamento non succederà in un giorno. Dio può fare dei miracoli, non dico di no, ma ci vuole impegno, ma è così importante, perché comunque le persone che tu ami più al mondo soffrono di più se non ti impegni a imparare questa cosa. E io so che tutti noi in realtà non vogliamo ferire le persone che amiamo, non lo vogliamo. Chi vuole ferire le persone che ama? Torniamo al sociopath. No, lo so che non siamo così, ma un certo tempo lo stesso richiede impegno. E io sono sicuro, io so già che quando noi usciamo fuori da questa sala, il diavolo inizierà a dire, ma va, sì, ma poi esagerano tutte queste cose, ma quante cose devo fare, mamma mia. Ma io credo veramente che questo sia una delle cose più importanti. Alla fine, quando un giorno noi, cioè io ho 24 anni a dire queste cose, mi sento strano anch'io, ma io sono sicura che io un giorno, quando io muoio, non penserò a quanti soldi ho guadagnato, alle cose grandi che ho fatto, la fama che avevo, la reputazione che avevo. Penserai, quando tu stai per morire, chi vuoi vicino a te al tuo letto? Sono quelle le cose importanti. Io ho dato tutto di me stesso per amare bene queste persone, io ho dato tutto per essere come Gesù con loro. Risponde alla tua domanda più o meno, spero. Proviamo di essere umili, di aiutarci l'uno all'altro. Veramente, quando qualcuno ti viene e ti dice hai qualcosa qua, non ti arrabbiare. E neanche dire, lo so, è così. Un'altra domanda? C'è un'altra domanda? 10 secondi? Quando dico 10 secondi escono le domande. Preghiamo un attimo. Posso pregare? Un attimo prima che...